Però quello che è stato detto stamattina e quello che è seguito poi, in seguito, è sicuramente la migliore introduzione che si potesse fare a quello che io dirò adesso. Inoltre, anche la lettura, in modo particolare la lettura di Enrico, prima della cena, anche quella introduce molto bene a quello che faremo domani, studiando appunto il libro della Genesi. Allora, la Chiesa, una comunità che glorifica Dio. Divideremo anche questa volta lo studio, la predicazione in due parti. Stamattina faremo la prima parte, grazia e grazie glorificare Dio, e la prossima volta faremo la seconda parte. Per una riflessione di questo tema, partiamo da un testo del Salmo 29. Salmo 29. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. Un testo questo che è un chiaro invito a glorificare il Signore. E chiaramente non è soltanto indirizzato a Israele, ma al suo popolo di ogni tempo, anche noi. E noi come Chiesa vogliamo raccogliere questo invito, cercando prima di tutto però di capire che cosa la parola di Dio intenda col verbo glorificare. Poi nella seconda parte cercheremo gli aspetti pratici di questo. C'è questa frase che può essere un assunto che ci guiderà proprio in tutta la riflessione. Glorificare Dio non è opzionale, non è facoltativo, e ha dei chiari effetti, delle chiare ricadute sulla vita del credente. Noi ci porremo delle domande alle quali cercheremo di dare delle risposte biblicamente fondate, insieme, oggi e la prossima volta. Allora, la prima parte, grazia e grazie, glorificare Dio. Anche qui, questa prima parte, vorrei riassumerla con una frase. Solo un grazie, ecco che ci ricollega a tutto quello che è stato detto stamattina, solo un grazie che nasce sul terreno della grazia conduce a glorificare Dio. Se la grazia rimane al centro dei nostri pensieri, il nostro grazie verso il Signore nascerà spontaneo e si tradurrà proprio in un atteggiamento, in atteggiamenti che danno gloria a Dio. Siccome la domenica scorsa, oggi e forse anche qualche altra volta, il Signore ci ha ripetutamente ricordato la sua grazia, forse ne avevamo bisogno. Forse ne avevamo bisogno. Un episodio del Vangelo, un episodio della vita di Gesù, può aiutarci a capire il senso dell'atto di glorificare Dio. Leggiamo insieme questo episodio. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. 1 su 10. Triste. Triste. L'episodio è senz'altro molto conosciuto, ma credo che possa darci ancora una volta degli spunti di riflessione, degli spunti che saranno adatti, idonei, a costruire dentro di noi un atteggiamento che può, come dire, farci volare, sempre il tema generale, principale, ritorna, farci volare come farfalle nel cielo di ciò che Dio gradisce. Allora, ci troviamo in un gruppo misto che è unito nella sofferenza. L'episodio narrato da Gesù si apre con una nota, attenzione, una nota che potrebbe sembrare marginale e inutile, ma che è invece una finestra aperta che getta luce proprio su quanto è accaduto. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. In questo luogo, vedete, c'è un cerchio rosso, dovrebbe essere più o meno quello il luogo dove è accaduto il fatto. In questo luogo, di cui non si è detto il nome, un gruppo di 10 lebbrosi sta lottando contro una lenta e inesorabile morte. È probabile che fosse un gruppo misto, proprio perché siamo ai confini. Ecco la nota che in qualche modo ci apre alla conoscenza di ciò che è accaduto. Un gruppo misto, samaritani e galilei, uniti nella disgrazia. Sappiamo benissimo che la lebbra non guardava in faccia a nessuno, troviamo poveracci, troviamo anche re, imperatori. E è un po' come la morte, no? E per dirla come Totò, era una livella, no? Chi conosce questa poesia sa di che cosa intendo. Guarire dalla lebbra sappiamo che era praticamente impossibile, per mancanza di medicine, per scarsità di cibo e di igiene. Le persone che contraevano la lebbra vivevano confinate, come sappiamo, lontani dagli altri e mangiavano appunto ciò che la carità popolare passava loro. Uscire da questo stato di lebbra era praticamente impossibile, molto improbabile. E le uniche guarigioni che noi riscontriamo nella scrittura sono frutto di un miracolo. Non è un caso che la lebbra sia stata paragonata al peccato. E solo un intervento da alto, da Dio, può risolvere il problema. Ognuno di noi, membri della comunità ecclesiale, sto parlando proprio di noi, soffriva in senso spirituale di questa malattia inguaribile. Anzi, permettetemi di mettere il verbo al presente: non soffriva, ma soffre di questa malattia incurabile, perché è ancora dentro di noi. L'intervento di Cristo, la grazia di Cristo, ha sicuramente prodotto dei risultati in noi. Primo, ha tolto il carattere micidiale definitivo al peccato. O morte, dov'è la tua vittoria? Quindi il carattere definitivo del peccato è stato rimosso. Ma c'è un'altra cosa, che la santificazione, l'opera dello Spirito in noi, fa sì che che il potere del peccato, il potere di questa malattia devastante, sia sempre meno forte in noi. Ma nonostante questo, il peccato con tutti i suoi aspetti pratici fa parte della nostra esperienza giornaliera. È vero? Voi siete molto più bravi, molto più santi di me, sicuramente, ma io lo so. Il peccato fa parte ancora della mia esperienza giornaliera. Allora, da questo gruppo si leva un grido: abbi pietà, abbi pietà, è il grido unanime. E in queste parole è chiaramente sottintesa la richiesta di un miracolo, perché i lebbrosi erano sicuramente coscienti che solo attraverso di questo potevano uscire dallo stato di lebbra. Essi facevano perciò appello alla pietà di Gesù con la piena consapevolezza che solo questa, solo la pietà di Gesù poteva, poteva muovere la sua mano, non perché ne fossero degni. Il gruppo di lebbrosi conosceva, ne aveva sicuramente sentito parlare, ed è per questo che si rivolgono a lui, di quale amore unico e inimitabile era ripieno il cuore di Gesù, e fanno appello alla sua pietà. Vedete, sono convinto, l'ho detto altre volte ma voglio ripeterlo fino alla noia, sono convinto che ci si può avvicinare nel giusto modo a Dio solo se in noi c'è la convinzione che l'amore fa parte del suo carattere. In assenza di questa convinzione ci accosteremo a Lui nel modo sbagliato, miei cari. Non dimentichiamo, per esempio, che tutte le forme di religiosità costruite dall'uomo hanno alla base l'idea di un Dio irato, un Dio che in qualche modo si deve placare. Ma il Dio della grazia, il Dio che adoriamo, il Dio che serviamo, è un Dio d'amore. Possiamo affermare che nella disperata richiesta dei 10 lebbrosi sia presente proprio la convinzione della bontà di Gesù. Abbi pietà, tu che sei buono. Cosa succede? Gesù risponde con un miracolo, tutti guariti. Ho messo come titolo, tutti guariti, una fede per la pancia. Che cosa voglio dire con questo? Gesù risponde al miracolo. Gesù risponde con il miracolo. Ma prima, attenzione, vuole sondare se la loro richiesta fosse veramente sincera, se credevano veramente che Gesù potesse fare una cosa del genere. Infatti non li guarisce subito. Gli dice semplicemente, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Per l'ebreo e per il samaritano anche, sapevano benissimo che una volta guariti dalla lebbra, c'era una legge, tra le varie leggi levitiche, una volta guariti dalla lebbra dovevano mostrarsi al sacerdote che lui che dava il lascia passare per tornare poi nelle case, nelle famiglie, grazie. Non li guarisce all'istante Gesù, ma chiede loro proprio di andare, di farsi vedere dai sacerdoti. Erano loro, come dicevo, che attestavano l'avvenuta guarigione. Allora, prima di intravedere qualsiasi segno del miracolo di Gesù, tutti quanti si muovono. Tutti cominciano a camminare ed andare verso i sacerdoti. E mentre stavano andando, che avvenne la guarigione? Tutti nella richiesta avevano espresso fede nella possibilità di guarigione di Gesù, ma fede anche della sua bontà. Mi chiedo, e vi chiedo, credere che Dio possa fare miracoli, un po' di attenzione, è la massima espressione della fede? È la strada giusta per avere un rapporto corretto con Lui? Non è forse ancora una fede concentrata sull'uomo, sul proprio benessere, su ciò che Lui, Dio, può fare per noi, su ciò che noi possiamo guadagnarci dal nostro rapporto con Lui? Quanti lo hanno seguito e lo seguono ancora, pensando di risolvere i loro problemi più urgenti? Vi ricordate la moltiplicazione di pani? Che successo che ha avuto Gesù? Poteva veramente già cominciare un partito di quelli grossi. Gesù, una volta che dopo che avevano mangiato e lo cercavano per farlo re, o per farlo presidente, o per farlo qualsiasi cosa, Gesù si nasconde da loro. E queste persone che cercano Gesù, queste persone che cercano Dio, sempre con il chiodo fisso di quello che loro possono avere, ottenere dal rapporto con Dio, possiamo chiamarli discepoli della pagnotta. Non i discepoli di chi si presenta loro come il pane della vita e che ha affermato che non di solo pane vivrà l'uomo. Quanta richiesta di miracoli, sia in ambiente cattolico, sia in ambiente evangelico, purtroppo, esprime questo tipo di fede. E solo quando l'uomo esce del suo coriaceo guscio fatto di materiale egocentrico, che può esprimere veramente una vera, autentica fede. Quella fede che farà di lui un vero discepolo di Gesù. Una fede che mette a Dio al centro degli interessi, dei desideri. Una fede che spinge all'obbedienza. Anche quando questa, l'obbedienza, conduce o prende delle strade che portano al sacrificio, alla rinuncia di sé. Una fede che ci fa esclamare, non più io, ma Cristo. Uno solo torna. Solo la grazia fa nascere il grazie. Chi torna è un samaritano, uno straniero. Dall'enfasi messa su queste parole, Gesù sottolinea proprio, avete notato, questa parola, è probabile che in questo caso fosse l'unico samaritano, l'unico straniero, in mezzo ad un gruppo di Galilei. Egli sapeva di essere straniero, ossia non appartenente al popolo di Israele, ma si unisce agli altri nella richiesta. È guarito esattamente come gli altri, Gesù non fa distinzione, non è razzista, no? È però probabile che lui, il samaritano, abbia visto più degli altri, nel gesto di Gesù, nel miracolo di Gesù, un'autentica grazia. Perché lui come samaritano certamente non poteva meritarsi l'intervento di Gesù, sapete benissimo quali rapporti intercorrevano tra i samaritani e i galilei, i giudei in genere. Gli altri forse, i nove. Vedete, c'è questo quadro, non so se si vede abbastanza, ma dà proprio l'esatta idea di quello che è successo. Mi piace molto questo dipinto, quell'uno che torna, no? Che va a Gesù, e tutti gli altri che si tolgono le bende e cominciano a correre verso il benessere, verso il ritrovamento della situazione di benessere in cui vivevano prima. Allora, dicevo che questo è un samaritano, e probabilmente lui che vede in Gesù un vero, autentico atto di grazia, mentre gli altri, in fondo, se erano giudei, Gesù un galileo come loro, quindi un atto quasi dovuto, un atto fatto, commesso da uno di loro. Vedete, due tipi di grazia, ecco che ritorno nel termine, questo termine, che spero che possiamo veramente imprimerlo nella nostra coscienza. Due tipi di grazia si incontrano e si scontrano. C'è la grazia totale, assolutamente immeritata, e che dipende unicamente dalla misericordia di Dio. C'è anche la grazia, diciamo, parziale. Dio fa grazia a chi in qualche modo se n'è meritata. È sempre grazia, sicuramente, perché supera il valore dei meriti dell'uomo. Non pensiamo, per esempio, che nell'ambiente cattolico la grazia, l'idea della grazia sia scomparsa, assolutamente no. Troppo presente nella Bibbia per toglierla definitivamente dalla propria teologia. Però, ecco, in qualche modo è una grazia, anche se in maniera infinitesimale, meritata. Va bene? In questi due tipi di grazia si scontrano due teologie, come dicevo. Da una parte c'è quella cattolica, che è fondata sulla tesi pelagiana del concorso opere-grazia. E una forma minore, anche nell'ambiente evangelico, in modo particolare che si rifà il pensiero di Arminio, Arminio parla di sinergia fra grazia e fede, no? Fede umana. Da una parte c'è Dio che offre la sua grazia, dall'altra c'è l'uomo che offre la sua fede, quasi uno scambio. Sull'altro versante invece c'è la teologia riformata, che fonda unicamente sulla grazia con la totale esclusione del binomio natura-opere, ossia di quello che l'uomo può fare. Come vedremo da questo episodio, solo l'idea di una grazia assolutamente immeritata porta l'uomo a glorificare Dio, a rendergli veramente gloria. Non è un caso, non è un caso, che per i riformatori il sola grazia è accostato, unito indissolubilmente al soli Deo Gloria. Formano un tutt'uno, il sola grazia forma un tutt'uno con il soli Deo Gloria, solo Dio la gloria. Qualche volta dobbiamo riconoscerlo, confessarlo. L'atteggiamento dei nove è anche il nostro. Siamo coscienti che Gesù ci ha guarito dalla lebbra del peccato, ma in fondo, eravamo un po' meglio degli altri, quindi ce lo siamo meritato. Si annida proprio il pensiero che in qualche modo, anche se in piccola parte, ce lo siamo meritato. E questo pensiero forse, di questo pensiero che forse, ci fa continuare il nostro percorso di vita senza un vero atteggiamento di riconoscenza e di fede per la grazia ricevuta. Quando viene a mancare la riconoscenza, forse da collegare proprio a questo fatto, che la grazia non era totale, che in qualche modo sono più bravo, più buono degli altri e me lo sono meritato. La riconoscenza, il dare gloria a Dio, come vedremo che ha fatto questo samaritano, deve essere veramente la cartina di tornasole, il termometro che registra la nostra consapevolezza della grazia. Tornò indietro, dice la scrittura, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato a dare gloria a Dio, tranne questo straniero? Qui dobbiamo parlare un po' dei due aspetti della riconoscenza, riconoscere e ringraziare. Faccio una sintesi, che il tempo scorre veloce. Sinonimo di ringraziamento è riconoscenza. È evidente la radice comune che questo sostantivo ha con il verbo riconoscere. Riconoscenza, verbo riconoscere. In fondo la riconoscenza è l'atto del riconoscere il beneficio ricevuto. Il lebbroso ha ravvisato che la sua guarigione è stato un vero atto di misericordia e soltanto questo lo ha spinto a tornare indietro e a prostrarsi davanti a Gesù. Vedete, riconoscere non è la stessa cosa di conoscere. Nella parola di Dio c'è questo testo bellissimo. Dice, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Riconoscendolo come Signore capace di guidare la nostra storia personale, come padre che si prende cura dei suoi figli, noi saremo portati a glorificarlo. E solo quando riconosciamo che la mano di Dio è nelle piccole e grandi cose della nostra vita, possiamo dimostrargli vera gratitudine. Ringraziare Dio prima dei pasti, per esempio, è sicuramente una buona abitudine, purché sia accompagnata dalla consapevolezza della cura che Lui ha giornalmente per noi. Riconoscere Dio. Sapete che si può riconoscere una persona soltanto quando la si conosce bene. Io delle volte faccio delle gaffe paurose. Il viso mi sembra di intravedere qualche cosa di noto, qualche cosa di conosciuto. E lui magari mi conosce, si presenta. Ti ricordi di me? Sì, il tuo viso mi è noto, ma non mi ricordo il nome. Mia moglie basta che la vedo da lontano. Delle volte basta che sento il rumore dei suoi passi per riconoscerla. Riconosci Dio in tutte le tue vie. Per riconoscere Dio bisogna conoscerlo bene e per esperienza. Il lebbroso ha visto in Gesù due verità importanti. È capace di operare miracoli e si prende cura di colui che ha fiducia in lui. Questa duplice convinzione è ben radicata nella nostra coscienza. È così radicata da trasformare il nostro essere giorno per giorno. È così radicata da spingere le nostre decisioni nella direzione indicata dalla sua volontà. Questa convinzione produce quella serenità che deve distinguere i suoi figli. Tutto questo glorifica il Signore. Si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. L'atto di prostrarsi, sappiamo, ha un significato ben preciso. Per esempio, quando Giovanni sull'isola di Patmo riceve la visione da parte di un angelo, compie questo errore di prostrarsi davanti all'angelo. L'angelo dice no, soltanto davanti a Dio, perché l'atto di prostrarsi significa adorare. Adora il Signore. Qui tocchiamo un tasto dolente, forse, perché l'adorazione è l'atto che più di ogni altro glorifica il Signore. Teniamo presente questa verità. Non esiste vera adorazione senza prostrazione. Infatti, è mediante questo atto che noi riconosciamo la sua grandezza, la sua maestà, la sua magnificenza, e gli riconosciamo lo status di sovrano. Con la prostrazione e adorazione ci poniamo nel giusto atteggiamento, abbassiamo noi stessi e innalziamo Lui. E non può esserci vera adorazione senza una vera umiltà che conduce a riconoscere la nostra provenienza, tratti dalla terra. Glorificare Dio, poi, non è altro che riconoscere la sua gloria. Riconoscere la sua gloria che si manifesta nel creato, la sua gloria che si manifesta nella grazia, la sua gloria che si manifesta in tanti modi. Per concludere, arriviamo all'ultimo atto. Quali conseguenze ha avuto nella vita del lebbroso il fatto che è tornato glorificando, ringraziando, prostrandosi davanti a Gesù? Vedete, questo episodio ci insegna chiaramente che l'atto di glorificare Dio, l'atto di adorazione, ha delle chiare ricadute sulla nostra vita. Quando il lebbroso samaritano torna con riconoscenza a Gesù, ha ricevuto qualcosa di più rispetto agli altri. Tutti sono guariti. Tutti hanno risolto il loro problema. contingente. Ma lui ha ricevuto qualche cosa di più. Gesù gli dice: la tua fede ti ha salvato. Di solito consideriamo la salvezza solo in termini escatologici, futuri. Non credo che qui Gesù stia parlando di questa salvezza. La salvezza, vedete, miei cari, è anche qui ed ora. Il peccato non ha tolto all'uomo soltanto la possibilità di un futuro con il Signore, ma anche un forte legame che lo schiavizza. L'orgoglio è schiavitù, così come l'egoismo è schiavitù. L'incapacità di amare, di tessere sane relazioni è schiavitù. Il peccato impedisce all'uomo di essere quella creatura così come la voleva il Signore, come l'ha voluta, come l'ha pensata e voluta. La salvezza è perciò anche salvezza dalla nostra odierna schiavitù del peccato, che si trasforma in egoismo, in presunzione, in arroganza e cattiveria. La salvezza oggi è la signoria di Gesù nel nostro cuore. Lo ripeto, la salvezza oggi è la signoria di Cristo nel nostro cuore. La convinzione della signoria di Dio profondamente radicata nella coscienza produce un forte senso di serenità, di benessere spirituale. Chi è consapevole che la salvezza non è soltanto una questione che riguarda il futuro, è portato a glorificare Dio giornalmente, per chi lo vede, vede la sua mano salvifica giorno per giorno. E quindi il senso di gratitudine, il senso di glorificare Dio, di adorarlo, sarà giorno per giorno. Prossima volta che ci vedremo, tratteremo la seconda parte e vedremo come, quando glorificare Dio. Che il Signore ci dia veramente la capacità di farlo.